Ave Maria, benvenuti e ben ritrovati cari amici radioascoltatori. In questa nuova puntata è Il Verbo si fece pane, programma dedicato ai miracoli eucaristici. Bene, oggi torniamo in Italia, siamo ad Alatri nel 1228, andremo a parlare di questo miracolo eucaristico molto significativo. Siamo nel cuore dell'Italia medievale, nel Lazio meridionale, una città antichissima, adagiata su una acropoli di pietra, Alatri, in provincia di Frosinone. E qui nel 1228, in piena Europa cristiana, ecco, avviene quello che è il miracolo eucaristico di cui appunto stiamo parlando. Siamo nel primo 200, un'epoca di grandi tensioni e grandi fioriture. L'Europa è ancora un continente in cui la fede cristiana struttura la vita pubblica. Le cattedrali si alzano come Bibbia di pietra, no? Le feste liturgiche scandiscono l'anno e le decisioni della Chiesa, chiaramente sono, parte integrante della, diciamo, vita anche della cultura e della vita politica. In Italia la situazione è complessa. Da una parte ci sono i comuni in crescita, gelosi della propria autonomia, dall'altra lo scenario è dominato dal conflitto mai del tutto risolto tra papato e impero. E nel 1228, l'uomo del momento è l'imperatore Federico II di Svevia, sovrano di enorme carisma, re di Sicilia e imperatore, e con ambizioni mediterranee, una visione dello Stato che spesso entra in collisione con Roma. In quegli anni Federico è in conflitto col Papa e, fatto importantissimo, è anche scomunicato. Una misura canonica gravissima che nella mentalità medievale pesa non solo sulla coscienza, ma anche sull'ordine pubblico. Ecco, e nel 1228 Federico parte comunque per la crociata, la cosiddetta Sesta Crociata. Le fonti storiche moderne spiegano che Gregorio IX non accettò nuovi rinvii e lo colpì con l'esclusione. Federico salpò. Arrivò in Terra Santa dove ottenne Gerusalemme con un accordo diplomatico. È un tempo in cui la cristianità è attraversata da passioni religiose e contrasti politici. E accanto quindi alla politica c'è il grande risveglio spirituale. Ricordiamo che Gerusalemme era stata conquistata e poi perduta e quindi viene riconquistata, però in questo caso diplomaticamente. E diciamo, c'è un fermento anche spirituale, religioso. Uno di questi punti è proprio l'Eucaristia. Nel 1215, poco più di un decennio prima, ecco, del miracolo di Alatri, il Concilio Lateranense IV aveva usato il linguaggio della transustanziazione per esprimere proprio la conversione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo. Quindi Alatri avviene il miracolo, diciamo, eucaristico di Alatri avviene in un clima in cui la Chiesa ribadisce che l'Eucaristia non è un simbolo vuoto, ma Cristo realmente presente. Ecco che arriviamo, diciamo, al momento in cui avviene questo miracolo. La tradizione tramandata e ripresa in varie raccolte racconta di una giovane donna, poco più che adolescente, ferita da un amore non corrisposto. La sua sofferenza la rende vulnerabile. E qui appare un personaggio tipico di tante cronache medievali, ma io direi anche di tante cronache, di tante situazioni anche del giorno d'oggi. Una fattucchiera, una donna più anziana che propone la via breve, la via oscura, la via facile, ecco, la via larga, anche se diciamo, ecco, passata per scorciatoia, cioè del filtro d'amore. La fattucchiera le dà un ordine netto, però: portarle un'ostia consacrata, perché dice da lì ricaverà un rimedio capace di piegare l'amato. Il racconto diocesano riporta i passaggi essenziali. La ragazza va a messa, si accosta alla comunione e invece di consumare l'ostia la trattiene, la nasconde in un panno quindi in un fazzoletto, e la porta via. Un po' simile alla storia raccontata nella puntata precedente, il miracolo eucaristico di Augsburg, ecco. È un gesto gravissimo, lo sappiamo bene, perché l'ostia consacrata per fede cattolica non è una cosa sacra fra le altre, ma è il Signore stesso che si dona. Quindi la ragazza rientra a casa, nasconde l'ostia consacrata in una cassa in cui teneva il pane, e in attesa appunto di consegnarla alla fattucchiera. Passano tre giorni di turbamento. La tradizione parla di una lotta interiore, di coscienza che si risveglia. E al terzo giorno, quando finalmente la ragazza apre appunto la cassa dove tiene il pane in cui è nascosto l'ostia, accade l'evento straordinario. Non trova più la particola bianca, ma, dice appunto le cronache, una realtà d'aspetto carnoso e sanguinante. L'ostia sarebbe divenuta carne viva. Ecco, spaventata, sconvolta, la giovane corre dal sacerdote e confessa tutto. Il ministro di Dio va a prendere l'involto, lo porta al vescovo di Alatri, che in quel periodo viene identificato come Giovanni V. Ed ecco un passaggio importantissimo che dà a questa storia, diciamo, una spina dorsale documentaria. Il vescovo Giovanni scrive al Papa chiedendo cosa fare, e il Papa del tempo, Gregorio IX, risponde. È la risposta pontificia, però è una bolla datata 13 marzo 1228, nota come Fraternitatis Tuae. In questa lettera, questa bolla, Gregorio IX riassume il fatto: una giovane istigata da una donna malefica, trattiene il corpo del Signore, lo nasconde in un panno e dopo tre giorni lo ritrova trasformato in carne. E spiega il senso pastorale del prodigio, un segno che nella sua lettura irrobustisce la fede, richiama i peccatori e confonde l'errore. E poi con grande sapienza entra nella parte più, diciamo, disciplinare, chiede al vescovo una pena più mite per la giovane, considerata più fragile che malvagia, e una penitenza più severa e pubblica invece per l'istigatrice. È un quadro molto umano: peccato reale, pentimento, confessione, è una chiesa che non banalizza il sacrilegio, ma cerca la conversione. Ed ecco che, la domanda che può sorgere spontanea, siamo giunti alla fine del racconto dell'episodio, che ne è stato di quella reliquia? Cioè, come la Chiesa l'ha trattata? Ecco, la tradizione di Alacri afferma che la reliquia, il frammento appunto della particola convertita in carne, è stata custodita e venerata nei secoli. Un punto fermo, ripetuto da più fonti, è che ancora oggi essa si trova nella Basilica Concattedrale di San Paolo Apostolo ad Alatri, in una teca ostensorio collocata nella navata destra, in una cappella ad essa dedicata. Le fonti appunto legate alla diffusione dei miracoli eucaristici, anche in ambito della mostra internazionale ispirata a San Carlo Acutis, sottolinea due elementi. Intanto ci sono dei documenti chiaramente che parlano del prodigio e anche la bolla di Papa Gregorio IX. E poi la cattedrale conserva anche immagini, cicli figurativi che raccontano le varie fasi. E poi si ricorda anche un fatto storico recente: nel 1978 fu celebrato solennemente il 750° anniversario del prodigio, e secondo la scheda divulgativa per l'occasione venne coniata una medaglia commemorativa legata al ricordo della bolla e della cattedrale. E la diocesi ancora oggi rinnova periodicamente le celebrazioni e la devozione verso l'ostia incarnata. Quanto al riconoscimento ufficiale, chiaramente non c'erano i protocolli moderni, eccetera, però c'è un atto pontificio, la bolla papale di Papa Gregorio IX che conferma il prodigio. La Chiesa insegna che nella Eucaristia avviene il mutamento della sostanza, del pane nel corpo di Cristo e del vino nel sangue di Cristo, mentre restano le specie, appunto, le apparenze sensibili. Questa formulazione con il termine di transustanziazione è stata espressa con particolare forza dal Concilio Lateranense IV, appunto, come abbiamo detto. E qui San Tommaso è maestro nella Somma Teologica, ecco, dedica un'intera questione, la questione, diciamo, parte 3, questione 75, il cambiamento del pane e del vino. Diciamo, i miracoli eucaristici come questo, come quelli raccontati, quelli che continueremo a raccontare, normalmente Dio lascia il velo delle specie, perché la fede sia vera fede, non costretta dall'evidenza sensibile. Allora, giustamente, ci sono questi, avvengono questi segni, Dio concede talvolta segni come questo avvenuto ad Alatri, proprio perché? Perché la risposta ce la dà la bolla di Papa Gregorio IX, che parla appunto di prodigi concessi per irrobustire la fede, richiamare i peccatori e confondere l'errore. Quindi sono, in altri termini, sono segni medicinali, non spettacoli o segni spettacolari, qualcosa di, perché ad oggi purtroppo si cerca sempre lo spettacolare nelle cose, ma la fede passa per le cose, terrene, per le cose anche ordinarie, nell'ordinario lo straordinario. Alatri ci ricorda anche una verità morale. L'Eucaristia non si tratta come un oggetto da usare, piegare, manipolare. Qui la ragazza chiaramente cercava di usare l'ostia per ottenere un fine umano, l'amore. E invece l'evento la riconduce all'amore vero, Cristo, che non è mezzo, ma fine, non è strumento, ma Signore. E qui, diciamo, c'è una riflessione interessante, perché il miracolo di Alatri non è una favola su una ragazza cattiva, o insomma, è piuttosto una parabola sulla fragilità umana. Quando il cuore soffre, quando l'amore è ferito, quando ci sentiamo rifiutati, siamo tentati di cercare scorciatoie. Oggi magari non chiameremo filtro l'amore, ecco, certe cose, ma la logica è la stessa: controllare, manipolare, ottenere ciò che vogliamo a ogni costo. Quindi non ci sono i filtri amore, le fattucchiere, magari, però ci sono i cartomanti, ecco, ci sono tutti questi personaggi che propinano soluzioni facili, soluzioni immediate, ma non è nulla di facile, nulla è facile, nulla è immediato. E anche, un amore ferito, l'amore umano, anche quello è passeggero, l'amore di Dio resta in eterno, ed è quello che dobbiamo cercare prima. Il resto, cercate prima le cose di lassù, il resto vi verrà dato di conseguenza. Qui il Vangelo ci sorprende, Dio non umilia però la ragazza davanti a tutti per schiacciarla, la conduce al punto in cui si arrende, corre dal sacerdote, confessa, piange, consegna. È l'esperienza di tanti. Finché tieni il peccato nascosto nella tua cassa del pane, nella cassa del pane della tua vita, questo ti consuma. Quando lo porti alla luce, inizia la guarigione. Per me, e spero anche per voi, cari amici radioascoltatori, questo miracolo parla soprattutto di confessione e di Eucaristia. Di confessione perché il male si spezza quando è nominato davanti a Dio con sincerità. Di Eucaristia perché ci ricorda con forza che la comunione non è routine, ma è un incontro col vivente. E c'è un messaggio delicato per il nostro tempo. La Chiesa non nega il mondo invisibile, ma ci mette in guardia. Non tutto ciò che è spirituale è santo. La magia promette potere, l'Eucaristia invece dona comunione. La magia piega l'altro, Cristo si dona, si piega, si piaga per salvare l'altro. La magia nasce spesso dalla paura, l'Eucaristia nasce invece dall'amore crocifisso e risorto. Allora, se oggi qualcuno chiaramente può pensare «io non ho mai fatto così, cose così», bene, ma forse possiamo chiederci con quanta fede ricevo la comunione, con quanta riverenza, con quanta gratitudine. Perché il miracolo più grande, questo lo ripetiamo sempre, non è l'evento straordinario in sé di quello che è avvenuto ad Alatri, ma è quell'evento quasi ordinario, che non deve essere, diciamo, di routine però, della messa. Pane che diventa corpo di Cristo. E vino che diventa sangue di Cristo ogni giorno su tutti gli altari del mondo. E allora, diciamo, ecco, siamo giunti al termine di questo racconto nel miracolo eucaristico di Alatri, di questa riflessione, e cari amici radioascoltatori, io vi, diciamo, ora ci fermiamo per una breve pausa musicale, però rimanete con noi perché nella seconda parte di questa puntata parleremo di un altro miracolo eucaristico che in parte assomiglia un po' a quello di Alatri appena raccontato. Bene, rimanete con noi, adesso una breve pausa musicale.
Admirable
Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa
terza puntata di Il Verbo si fece pane, dedicata sempre appunto ai miracoli eucaristici. Ecco, nella prima parte abbiamo parlato del miracolo eucaristico di Alatri. In questa seconda parte invece andremo a parlare, a raccontarvi un miracolo eucaristico un po' simile nelle modalità, ma diverso, ovviamente unico, che è il miracolo eucaristico di Santa Remma. Siamo praticamente in Portogallo. Ecco, torniamo appunto sempre nell'Europa, siamo sempre nell'Europa del XIII secolo. Siamo appunto nel pieno Medioevo, un'epoca appunto, come detto prima, già di grande fervore spirituale, ma anche di contrasti. Nella cristianità del 200 la fede permea ogni aspetto della società, sorgono appunto cattedrali gotiche slanciate verso il cielo e anche c'è da ricordare la nascita di nuovi ordini religiosi come i francescani e i domenicani, i frati predicatori. E predicano al popolo, diciamo, una vita evangelica più verace. In parallelo però vi sono tensioni politiche e religiose, appunto, come detto, l'autorità del Papa, quella degli imperatori, spesso si scontrano. Crociate e conflitti interni scuotono tutta l'Europa. In Portogallo, dove avviene con questo miracolo, appunto, Santa Remma, quindi una città del Portogallo, invece è un giovane regno da poco consolidato. La reconquista contro i musulmani si è conclusa nel 1249. Viene liberato l'ultimo baluardo moresco dell'Algarve e i sovrani lusitani cercano un equilibrio con l'influente chiesa locale. Non mancano però contrasti, basti pensare che il re Sancho II venne deposto nel 1245 su intervento del Papa e al suo posto salì al trono suo fratello Alfonso III. E in questo clima Santa Remma, un'antica città a circa 70 km da Lisbona, riveste un ruolo importante. Già nel 1217 era divenuta residenza reale e luogo di stanziamento di vari ordini religiosi, tra cui i frati francescani. Quindi possiamo immaginare le sue vie medievali percorse da nobili e pellegrini, animate da mercati, ma anche processioni sacre. Ed ecco che, diciamo, tra l'altro nei decenni successivi si assiste a un autentico slancio di pietà eucaristica. Il Santissimo Sacramento viene sempre più adorato con solennità. Nel 1264, lo ricordiamo, Papa Urbano IV istituirà per la Chiesa Universale la festa del Corpus Domini, festa solenne in onore del corpo di Cristo realmente presente nell'Eucaristia. È un periodo quindi dunque di intensa fede. Il popolo affolla le messe, guarda con venerazione l'ostia elevata sull'altare, partecipa a processioni e momenti di adorazione. Allo stesso tempo serpeggiano ancora nel popolo alcune superstizioni e pratiche magiche ereditate dal passato, purtroppo serpeggiano anche al giorno d'oggi. E c'è chi attribuisce all'ostia consacrata poteri straordinari, quasi magici, arrivando perfino a profanarla pur di ottenere favori terreni. E siamo pronti quindi ad addentrarci nel miracolo eucaristico di Santa Remma, avvenuto in Portogallo, proprio nel XIII secolo. Ecco, immaginiamo Santa Remma intorno alla metà del 200. Secondo alcuni documenti storici ci troviamo precisamente nell'anno 1266. Una fredda mattina del 16 febbraio. In città vive una giovane donna, il cui nome non ci è giunto dalle cronache, intrappolata in una situazione familiare dolorosa. Suo marito la maltratta e la tradisce con un'altra donna. Disperata e consumata dalla gelosia, quella sposa, ferita, decide di ricorrere a un rimedio estremo. Si rivolge di nascosto ad una fattucchiera del luogo, una sorta di strega, nella speranza di ottenere un filtro d'amore o un incantesimo che restituisca a lei l'affetto del marito infedele. La fattucchiera accetta di aiutarla, ma richiede in pagamento qualcosa di terribile, ossia un'ostia consacrata. Per i cristiani è il dono più sacro, il corpo vivo di Cristo. Sottrarlo per un rito magico è un sacrilegio indicibile. Inizialmente la giovane esita, inorridita dalla richiesta blasfema, ma la disperazione ha il sopravvento. Accecata dal dolore e desiderosa di salvare il suo matrimonio, a ogni costo acconsente. Qualche giorno dopo, la donna entra furtivamente nella chiesa di Santo Stefano, São Estevão, in portoghese, a Santarém, appunto. Probabilmente il cuore le batte forte, sa che ciò che sta per fare è gravemente sbagliato, ma pensa sia l'unica via. Si confessa brevemente, forse, anzi sicuramente con poca sincerità, e si accosta alla messa per ricevere la comunione. Al momento di ricevere l'Eucaristia sulla lingua, compie il gesto sacrilego. Con astuzia non inghiotte l'ostia, ma la nasconde nella sua bocca e, non vista da nessuno, la avvolge in un velo di lino che aveva preparato. Quindi lascia in fretta la chiesa, stringendo in mano il velo con dentro la sacra particola, diretta verso la casa della fattucchiera. Il suo animo è un tumulto, probabilmente paura, rimorso e anche speranza illusoria. Ma ecco che accade l'imprevisto sconvolgente. Mentre cammina per la strada, dal fagottino di stoffa che tiene stretto comincia improvvisamente a sgorgare del sangue. Macchia il velo e stilla goccia a goccia a terra. Alcuni passanti notano la scena e, vedendo quella giovane agitata e insanguinata, le chiedono se sia ferita. Lei, sorpresa e terrorizzata, non sa che rispondere. Balbetta qualcosa, poi approfitta della confusione per scappare di corsa verso casa, stringendo a sé l'ostia insanguinata. Giunta nella sua abitazione, la donna apre il panno e, con stupore misto a paura, vede che dall'ostia consacrata escono rivoli di sangue vivo. Presa dal panico e dalla vergogna, pensa di nascondere tutto. Ripone allora la particola miracolosa in un cassettone di legno, sperando di celare agli occhi del mondo e del marito il frutto del suo terribile gesto. Quella notte però nessun segreto rimane tale. Quando scende il buio, la casa della giovane coppia è teatro di un nuovo prodigio. Dal luogo dove è custodita l'ostia emanano all'improvviso bagliori intensi. Fasci di luce dorata filtrano dalle fessure del mobile, rischiarando l'intera stanza come fosse pieno giorno. Quindi immaginate la scena: i due sposi si svegliano di soprassalto nel cuore della notte e vedono la camera inondata da una luce misteriosa e bellissima. Il marito, stupefatto da quello splendore inspiegabile, subito sospetta che vi sia qualcosa di straordinario. Si accorge che i raggi provengono proprio dal cassettone, lo apre e, non senza meraviglia e timore, scopre al suo interno l'ostia consacrata, avvolta nel velo zuppo di sangue. Sconvolto, interroga insistentemente la moglie perché gli riveli la verità. La donna a quel punto crolla in lacrime, confessa il suo gesto sacrilego, raccontando tutto: la disperazione per il tradimento del marito, l'incontro con la fattucchiera e il furto sacrilego dell'ostia. Pentita e tremante, si getta ai piedi del consorte chiedendo perdono a Dio e a lui addirittura. Ecco, l'uomo, anche egli profondamente toccato, si unisce a lei in preghiera. I due sposi si inginocchiano davanti a quella sacra ostia splendente di luce e trascorrono insieme il resto della notte vegliando in adorazione devota. Possiamo immaginare le lacrime sul volto di quella donna, la cui fede sopita viene riaccesa potentemente, e lo stupore reverente dell'uomo che riscopre Dio proprio in quella casa prima segnata dall'infedeltà. È una notte di conversione e di grazia, in cui il Signore ha già compiuto il miracolo più grande: toccare due cuori smarriti e piegarli al pentimento. All'alba del giorno seguente, la notizia di quanto accaduto non può più restare privata. I due coniugi, profondamente scossi ma trasformati da quell'esperienza, decidono di informare subito il parroco di Santo Stefano. Il sacerdote ascolta il racconto ed accorre nella loro casa per verificare il prodigio. Appena vede con i propri occhi l'ostia, che è appunto intatta ma stilla sangue e il sacro velo macchiato, si inginocchia commosso. Comprende di trovarsi dinanzi a un evento straordinario. Ben presto la voce del miracolo si diffonde per Santarém. Una tale meraviglia non può essere taciuta. Una folla di gente si raduna attorno alla casa. Tutti vogliono vedere, capire e adorare. Si organizza così una solenne processione. Il parroco, con gli altri sacerdoti, riporta in modo degno la Santa Ostia nella chiesa di Santo Stefano, accompagnato da una moltitudine di fedeli in preghiera. Possiamo immaginare quella processione improvvisa, le campane a stormo, canti sacri che si levano per le vie, uomini e donne con le torce accese e le lacrime agli occhi, mentre il piccolo corpo di Cristo, ancora miracolosamente sanguinante, viene portato in trionfo per le strade, dove poche ore prima era stato portato via di nascosto. La città intera è in agitazione gioiosa, il cielo ha visitato Sant'Arem in modo tangibile. Giunti in chiesa, il parroco depone l'ostia miracolosa in un reliquiario provvisorio. Si parla di uno stenziero fatto di cera d'api, una sorta di vaso, capsula di cera, dove il Santissimo viene custodito. Il prodigio però non si esaurisce quel giorno. Secondo le cronache, l'ostia sanguinò per altri 3 giorni consecutivi, segno visibile e continuo della presenza viva di Gesù. La popolazione di Sant'Arem e i pellegrini accorsi nei dintorni sostano in adorazione, estasiati e riconoscenti. Ma la storia non finisce qui. Passano gli anni e la reliquia dell'ostia miracolosa rimane custodita a Sant'Arem. Un secondo fatto prodigioso viene registrato qualche tempo dopo, segno che quel miracolo iniziale non è stato un evento isolato. Siamo infatti nel 1340, a circa 74 anni dopo i fatti iniziali. Il sacerdote apre il tabernacolo per esporre alla venerazione l'ostia santa, come era d'uso ormai fare periodicamente, ecco, da quell'episodio di 74 anni prima, appunto a dopo. E rimane stupefatto. Il vaso di cera in cui la particola era conservata si è spezzato in tanti frammenti, come dissolto, e al suo posto c'è un nuovo contenitore di cristallo apparso inspiegabilmente, contenente al suo interno l'ostia insanguinata e mescolata ai residui di cera. È come se il Signore stesso avesse voluto offrire una teca più degna e duratura per la sua presenza miracolosa, eliminando il fragile involucro umano. Si grida al nuovo miracolo. Nessuno aveva aperto il tabernacolo in precedenza e nessuno poteva aver sostituito il reliquiario. Inoltre il cristallo contiene tracce di sangue e cera insieme, segno evidente della continuità col miracolo del 1266. Da allora quella ampolla di cristallo con la Santa Ostia è stata collocata in un prezioso stensorio d'argento dorato, posta al sicuro e all'onore sull'altare maggiore. I racconti tramandano che nei secoli successivi l'ostia abbia dato ulteriori segni, ad esempio si narra che abbia stillato sangue altre volte in determinate occasioni di crisi o pericoli, e che alcuni testimoni abbiano perfino visto apparire nell'ostia sacra immagini di Nostro Signore Gesù, come il suo volto sofferente coronato di spine. Il miracolo di Sant'Arem, iniziato in quel lontano XIII secolo, è destinato a lasciare un'impronta duratura non solo sulla città ma nell'intera cristianità, come vedremo appunto, ecco, tra poco, proseguendo il nostro racconto. Ma prima vorrei soffermarmi su un momento a contemplare quanto avvenuto. Da un peccato grave, un furto sacrilego dettato alla disperazione, scaturito invece un bene immenso. La vicenda umana di una coppia in crisi è trasformata per grazia di Dio in una testimonianza potente dell'amore misericordioso e reale di Cristo nell'Eucaristia. Ecco, dopo gli eventi prodigiosi, Sant'Arem divenne meta di pellegrinaggi e il miracolo eucaristico fu tramandato con cura nei secoli. La Santa Ostia miracolosa è tuttora conservata nella stessa città, nella chiesa di Santo Stefano, che a motivo di questi fatti è oggi chiamata il Santuario del Santissimo Miracolo di Sant'Arem. Là, sopra l'altare maggiore, entro un prezioso trono eucaristico del XVIII secolo, è custodita l'ampolla di cristallo con la particola miracolosa. Il luogo è pervaso di sacralità. Dietro l'altare, un grande reliquiario mostranza d'argento consente ai fedeli di adorare il Santissimo, rendendo visibile quella reliquia straordinaria che continua a raccontare la sua storia silenziosa. Ancora oggi chi visita il santuario può vedere il velo macchiato di sangue e l'ostia nella teca, una presenza che suscita profonda commozione e devozione. In particolare, ogni anno, dalla fine del XVII secolo, la seconda domenica di aprile si svolge una suggestiva processione che rievoca quella originaria. La reliquia viene portata solennemente dalla casa dei due sposi, divenuta nel frattempo una cappella del miracolo consacrata nel 1684, fino alla chiesa di Santo Stefano. È una tradizione che coinvolge l'intera comunità di Sant'Aremma e numerosi pellegrini. Nel corso dei secoli il miracolo eucaristico di Sant'Aremma ha ottenuto anche riconoscimenti ecclesiastici ufficiali. La Chiesa Cattolica lo venera da sempre come un segno autentico della presenza divina e ne ha approvato il culto. Fonti documentarie attestano che già nel 1346 il re Alfonso IV commissionò una relazione scritta sull'evento a testimonianza dell'importanza attribuita al prodigio. E poi in epoche successive diversi pontefici hanno confermato questa devozione concedendo indulgenze plenarie ai fedeli che visitano il santuario o che partecipano alle celebrazioni legate al miracolo. Tra questi papi ricordiamo Pio IV, San Pio V, Pio VI e Gregorio XIV, che in vari modi legarono privilegi spirituali alla venerazione del Santissimo Miracolo di Sant'Aremma. Vale la pena sottolineare che la Chiesa ufficialmente riconosce come autentico il miracolo eucaristico di Sant'Aremma. Questo significa che, dopo accurate valutazioni, essa ritiene l'evento degno di fede e ne autorizza il culto pubblico. Ecco, tra i tanti pellegrini illustri possiamo citare figure di santi e re. Ad esempio, la tradizione ricorda che la Santa Regina Isabella del Portogallo, Elisabetta, si recò in devoto pellegrinaggio a Sant'Aremma nei primi del 300, percorrendo scalza un tratto di strada, implorando pace per la sua famiglia davanti alla reliquia. Più di due secoli dopo, anche San Francesco Saverio, grande missionario gesuita, volle sostare in preghiera dinanzi al miracolo di Sant'Aremma prima di salpare verso l'Oriente. Quindi possiamo immaginare quel giovane sacerdote che di lì a poco avrebbe evangelizzato l'Asia, inginocchiato, assorto davanti all'ostia miracolosa. Sicuramente ne trasse ispirazione e forza. E così nei secoli cardinali, vescovi, re, gente comune, sani e malati, ricchi e poveri, sono giunti a Sant'Aremma per attingere conforto spirituale da quel segno potente. Ancora oggi chi visita Sant'Aremma può percepire questa eredità di fede. Il santuario è un luogo vivo, dove passato e presente si incontrano nell'adorazione del medesimo Signore, presente e adorato nell'Eucaristia. Ecco, lo sappiamo bene, la Chiesa insegna e i fedeli credono che nell'Eucaristia Gesù Cristo è realmente presente, corpo, sangue, anima e divinità, sotto le apparenze del pane e del vino. Non si tratta di un semplice simbolo o di un ricordo, è una presenza vera e sostanziale. Fin dall'ultima cena, quando nostro Signore Gesù Cristo disse: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue», i cristiani hanno preso sul serio quelle parole ed è così. La dottrina e la transostanziazione esprime proprio questo mistero. Durante la consacrazione, nella messa, la sostanza del pane diventa la sostanza del corpo di Cristo e la sostanza del vino diventa il sangue di Cristo. Restano immutati solo gli accidenti o specie, ossia l'aspetto sensibile del pane e del vino, il loro aspetto, sapore, odore, dimensione. In altre parole, ciò che gli occhi vedono e i sensi percepiscono continua a sembrare pane e vino, ma la realtà profonda che sfugge ai sensi è cambiata. È Gesù vivo che si dona come nostro nutrimento spirituale. Ecco, viene spontaneo chiederci perché appunto avvengono i miracoli eucaristici, lo abbiamo anche detto prima, lo ribadisco sempre. Se in ogni ostia consacrata c'è già la presenza reale di Cristo, perché talvolta Dio interviene con questi segni visibili. La teologia ci insegna che questi miracoli non aggiungono nulla alla verità di fede, ma sono segni straordinari che Dio concede liberamente per confermare la fede dei credenti. Essi svelano temporaneamente ciò che normalmente è velato. È come se dicesse ai testimoni di allora e a tutti noi: non dubitate, io sono realmente presente qui. La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Ecco che, diciamo, una riflessione giunta un po' al termine di questa puntata della prima parte dedicata alla Latri, la seconda dedicata a Santarem. Ecco, diciamo, arriviamo al cuore di questa meditazione e al termine di questa puntata. Il miracolo di Santarem, non è soltanto un fatto prodigioso del passato, è anche uno specchio in cui possiamo riconoscere la nostra vita di fede, con le sue lotte e le sue luci. Da un lato, infatti, ci mostra la fragilità umana. Quella donna cercava soluzioni sbagliate ai suoi problemi, come talvolta facciamo anche noi quando, presi dall'angoscia, ci affidiamo a mezzi contrari alla fede o cerchiamo scorciatoie mondane. Ma subito dopo vediamo la misericordia di Dio entrare in scena. Gesù non ha punito la donna con la morte, come magari, ecco, diciamo, un sacrilegio, come magari in un certo qual modo un evento di quel tipo così grave, ecco, potrebbe portare con sé come conseguenza. E, al contrario, ha versato il suo sangue, letteralmente per richiamarla a sé. Ed è un'immagine potente dell'amore di Cristo. Di fronte a un peccato enorme, egli risponde rinnovando il sacrificio della croce davanti ai suoi occhi. Come a dire a quella donna, figlia, questo sangue è stato sparso anche per te, per la tua salvezza, ritorna a me. Quante volte nella nostra vita il Signore ci ha richiamati dal male non con castighi, ma con dolcezza, facendoci magari sperimentare una luce improvvisa, una grazia inattesa che scioglie la durezza del nostro cuore. Pensiamo alle lacrime di pentimento di quella sposa a Santarem. Non sono forse simili alle lacrime che anche noi abbiamo versato quando, confessando un peccato grave, ci siamo sentiti perdonati e amati da Dio, nonostante tutto? Ecco, questo miracolo ci incoraggia dunque alla conversione. Se Dio ha trasformato una notte di peccato in una notte di adorazione, può trasformare anche le tenebre della nostra vita in luce. Nessuno di noi è troppo lontano per la misericordia. Persino chi aveva osato rubare l'Eucaristia è diventato da peccatore il primo custode adorante del miracolo. Non c'è cuore che Cristo non possa raggiungere, basta aprirgli uno spiraglio, come fece quella donna nel momento in cui confessò il suo errore. Da quel pentimento sincero è sgorgata una sorgente di bene che da 750 anni continua ancora a zampillare. C'è poi un messaggio di fede eucaristica molto attuale. Nella nostra epoca la presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento è talora misconosciuta o trattata con indifferenza. Il miracolo di Santarem grida a tutti noi: Cristo è vivo nell'ostia. Abbiate reverenza, abbiate amore per l'Eucaristia. Ci richiama a riscoprire la centralità della messa e la bellezza dell'adorazione eucaristica. Quelle folle che accorrevano in ginocchio nel 1266 ci interrogano: con che atteggiamento noi oggi partecipiamo alla messa domenicale? Con la distrazione e l'abitudine, oppure con la fede viva di chi sa che lì c'è proprio il Signore Dio? Forse non vediamo miracoli clamorosi ogni giorno, ma abbiamo un miracolo silenzioso e quotidiano. Sulla messa eucaristica Gesù si fa presente in ogni chiesa, in ogni parte del mondo, per nutrire il suo popolo. Santarem ci insegna a non dare per scontato questo dono immenso, anzi dovrebbe spingerci a dire, come i discepoli di Emmaus: resta con noi, Signore. E lui è rimasto proprio nel pane consacrato. Infine c'è una dimensione profondamente spirituale e personale. L'Eucaristia è il sacramento dell'amore e dell'unità. Nel miracolo di Santarem, quell'ostia insanguinata ha in un certo senso ricucito un matrimonio lacerato. Possiamo immaginare che dopo quella notte i due coniugi siano cambiati. Il marito fedifrago e violento si sarà convertito, la moglie gelosa e disperata avrà trovato pace e dignità. Gesù e Eucaristia ha riportato la riconciliazione in quella casa. E non è forse questo che avviene misteriosamente ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia? Comunicare al corpo di Cristo dovrebbe ricomporre le nostre fratture interiori, pacificare le nostre famiglie, unire le comunità. Quante coppie in crisi, quante anime afflitte hanno trovato nuova forza mettendo al centro della loro vita l'Eucaristia, magari attraverso l'adorazione quotidiana o la messa frequente. Il Signore che si dona a noi sull'altare può sanarci in profondità se glielo permettiamo.
Allora, in conclusione, cari amici radioascoltatori, il miracolo eucaristico di Sant'Arem è come un faro acceso attraverso i secoli, illumina le verità di fede, illumina le pagine buie della nostra vita, illumina il nostro futuro. Facciamo tesoro di queste storie, di queste storie legate ai miracoli eucaristici, e questa in modo mirabile non resta confinata al XIII secolo, ma chiede di essere attualizzata nel nostro cammino. Anche senza vedere i miracoli con i nostri occhi, possiamo vivere il miracolo della fede ogni giorno. Ogni volta che entriamo in una chiesa e vediamo la lampada rossa accesa accanto al tabernacolo, pensiamo: lì c'è lo stesso Gesù, vivo, presente. In silenzio mi aspetta e mi ama. Lasciamoci attrarre da Lui. Rispondiamo al Suo amore con il nostro amore, alla Sua presenza reale con la nostra presenza fedele. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata dedicata ad Alatri, al miracolo eucaristico di Alatri e al miracolo eucaristico di Sant'Arem. Due storie un po' vicine nei secoli, anche vicine nell'accaduto, negli episodi, in quello che è avvenuto. C'è da dire però che il miracolo continua se noi lo portiamo nel quotidiano. Il Signore è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, nel pane eucaristico spezzato per la nostra salvezza. A Lui sia lode e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio, questa puntata è giunta al termine, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.